Parola di Sindaco. Un programma della redazione giornalistica di Young Radio. Conduce Alfredo Somoza.
Buonasera ai nostri ascoltatrici, questa è la penultima puntata stagionale di Parola di Sindaco, programma nel quale parliamo appunto con i sindaci in carica. Non è un programma elettorale, nel senso che nessuno dei comuni con cui abbiamo parlato quest'anno, che erano tutti del Vimercatese, andavano al voto, ma è per parlare invece di come stanno andando le cose, quali sono i lavori, quali sono le problematiche dei comuni. Oggi chiudiamo appunto il ciclo del Vimercatese, siamo stati a Concorezzo, ad Arcore, a Villa Santa, a Vimercate, oggi siamo smattevelate, tra l'altro noi oggi stasera trasmettiamo dalla redazione di Vurago, ma il nostro studio centrale, la nostra vera casa è proprio a smattevelate, quindi siamo in casa e per questo motivo parliamo con la sindaco Lisa Mandelli, sindaco di smattevelate. Buonasera sindaco.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ecco, come abbiamo fatto quest'anno, e la novità di quest'anno, l'intervista la conduciamo insieme a un collega di Prima Monza, giornale Vimercate, stasera è Fabio Beretta che segue le vicende di smattevelate appunto. Buonasera Fabio.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito anche da sottoscritto.
Bene, io comincerei subito, anzi innanzitutto diamo un'informazione perché tra l'altro è la prima volta che abbiamo il sindaco, la sindaca. Sindaca o sindaco, come gradisce lei?
È uguale.
Uguale. La sindaca, diciamo tanto per di Usmati, è la prima volta che è ospite della nostra radio, architetta, libero professionista, 48 anni, e sindaco del 2019, quindi siamo al secondo mandato. Nel 2024 infatti è stata rieletta primo cittadino smattevelate con il 50,4% dei voti della lista per smattevelate, battendo Stefano Vimercate che si presentava con la lista smattevelate insieme, che aveva preso il 49,6%. Cominciamo su una domanda che abbiamo posto, che è un po' la domanda, anzi il problema, che più diciamo, ha a che fare con tutti i comuni di questa zona e non soltanto, anche con diversi comuni della Brianza Ovest. Abbiamo una prima domanda con la quale abbiamo aperto tutti gli altri programmi, che riguarda Pedemontana. Ci sono i comuni che l'hanno visto passare, ci sono comuni che sono dentro fino al collo. Ecco, per smattevelate, quali sono le problematiche e qual è la situazione anzitutto da voi?
Allora, noi siamo dentro fino al collo, per riprendere le sue definizioni, perché la questione della Pedemontana è una questione che ha interessato il nostro comune veramente da decenni. Questa amministrazione, come anche le precedenti, non ha mai mancato di manifestare la propria contrarietà alla Pedemontana e ha sempre evidenziato nelle sedi opportune, quindi tavoli tecnici, tavoli istituzionali, le criticità di un'opera che è stata imposta senza mai davvero veramente ascoltare le comunità interessate. Devo anche dire che negli ultimi anni, visto anche il lavoro sinergico che abbiamo fatto fra sindaci dei vari comuni, è un po' cambiata, diciamo, l'attenzione di Pedemontana verso il territorio, ci ascoltano un po' di più, c'è maggiore considerazione delle istanze che portiamo ai vari tavoli. Sicuramente anche aver avuto la provincia che ci ha aiutato un po' come, diciamo, coordinatore di questi tavoli, ha aiutato nell'aprire comunque una discussione con i vertici di APL, però vabbè, ovviamente rimane la preoccupazione. Io ho sempre detto questo, se poi alla fine non riusciremo a fermare Pedemontana, perché ormai è evidente che diciamo, l'intenzione di Regione Lombardia è di realizzare l'opera, almeno lavoriamo insieme per migliorarla, quindi anche uno spirito propositivo nel far sempre presente le problematiche e nel cercare di migliorare questa opera, che comunque è anche un'opera un po' anacronistica, se posso permettermi, perché il progetto definitivo risale al 2009, adesso siamo nel 2026, si era fermata dal 2015, quando poi era stata realizzata la tratta B1, Pedemontana era rimasta stiamo silente, fino a quando poi nel 2020-2021 Regione Lombardia invece ha espresso l'intenzione di completare l'opera. E da lì anche la mia amministrazione è stata investita di questo impegno nel portare appunto prima di ottenere un dialogo con Pedemontana e poi una volta ottenuto il dialogo con Pedemontana di portare avanti le varie istanze, appunto come ho detto prima, per migliorare l'opera, perché è assurdo anche pensare a un'opera di questo tipo che pone una frattura importante sul territorio, però non ha un discorso di mobilità dolce, quindi di piste ciclabili che possano andare a colmare, diciamo, riempire queste fratture. Parlo poi nello specifico del mio comune. Il comune di Osmate Velate praticamente subirà una frattura verso sud, quindi verso Vie Mercate, e poi una frattura ovest verso Arcore. E quindi anche una delle istanze che in questi anni abbiamo veramente portato avanti è anche il discorso delle piste ciclabili, perché adesso sono magari strade quasi di campagna, appunto penso via Per Velasca, via Aldo Motta, per Vie Mercate, sono strade appunto non pericolose anche per un'utenza debole. Poi ecco, attraversare una infrastruttura stradale come quella prevista da Pedemontana, quindi raccordi, i sovrappassi in bicicletta o a piedi, diventerebbe pericoloso. Quindi sicuramente stiamo lavorando all'interno di questo famoso tavolo sullo svincolo, stiamo lavorando anche per ottenere questi percorsi ciclopedonali, per non lasciare comunque l'utenza divisa e quindi non poter poi arrivare da Vie Mercate a Osmate e tra Osmate Velate e Arcore. Devo dire che per noi è anche una questione anche di come noi percepiamo il nostro territorio, perché noi abbiamo un territorio che è verde, abbiamo una superficie urbanizzata che pare soltanto al 30%, e Pedemontana, tra il tracciato e poi quella che sono, diciamo, le aree interessate comunque dall'arteria stradale, consuma circa il 10% del nostro territorio. C'è anche il nodo appunto di questo svincolo che è sovradimensionato. Il comune di Osmate Velate nel 2009, quando alla fine è stato ufficializzato il progetto definitivo, aveva espresso la propria contrarietà e aveva comunque presentato delle osservazioni. Le stesse osservazioni ho presentato io ai tavoli della provincia nel 2022, poi siamo riusciti col comune di Vie Mercate, di Arcore e di Carnate ad aprire questo tavolo tecnico con provincia, Pedemontana, per regione, per riuscire a superare le criticità di questo svincolo che erano abbastanza evidenti. Quindi continua il dialogo per migliorare un'opera che produrrà un effetto importante sul nostro territorio. Basta vedere, nel senso, concretamente cos'è Pedemontana passando da Arcore, quando si vedono i boschi di Bernate che erano all'interno del nostro Cristo dei Colli Briantei, e si vede la distruzione di questi boschi, della collina sventrata per far passare quella che è, insomma, l'infrastruttura stradale, ci si accorge veramente di cosa sia la Pedemontana, perché fino al 2025 abbiamo visto solamente le tavole. Poi quando sono iniziati veramente i lavori, poi c'è tutto anche un discorso di cantierizzazione. Noi abbiamo preso, noi comune della tratta C, lo studio PIM per aiutarci anche nel gestire comunque la cantierizzazione, perché all'inizio Pedemontana, per dire, pensava di chiudere alcune strade di viabilità locale. Io su questo invece ho tenuto il punto e ho detto assolutamente no, perché ci sono delle strade di viabilità locale che sono appunto servite magari da ciclisti e da pedoni. Non potete pensare, non voglio entrare facendo nomi di vie, perché poi dopo magari chi mi ascolta non conosce comunque la realtà del luogo, però per dire, passare da una strada locale chiudendola, dicendo il traffico anche ciclopedonale può andare sulla strada provinciale, mi viene da dire anche no, perché poi veramente rischiamo qualche morto, e quindi sicuramente c'è massima attenzione da parte nostra. L'ultima situazione che ho scoperto per caso nel dicembre del, poi Fabio Beretta lo sa perché poi ne ha anche parlato sul suo giornale, a dicembre del 2025 ci arriva della documentazione di Pedemontana relativa delle interferenze. Io guardo sempre tutto e mi accorgo che nella tavola dove c'è poi questo svincolo finale sul quale si sta lavorando con la fase 1, la fase 2, insomma comunque siamo riusciti a garantire tutte le manovre di interscambio verso tutti i quadranti, però vabbè, fase 1, fase 2, quindi vabbè, non in maniera ottimale, mi accorgo che lo svincolo invece numero 23, cioè lo svincolo di uscita per Carnate dalla tangenziale est, dalla A51, porta una dicitura nella tavola, chiuso. Mi sono subito allarmata perché chiudere questo svincolo con il traffico pendolare che ha comunque questo svincolo avrebbe comportato una serie di problematiche. Quindi ho scritto a Pedemontana, ho fatto presente, Pedemontana poi ha accettato comunque un incontro, ci siamo ancora riuniti con anche gli altri sindaci di questo tavolo e ci hanno assicurato, Pedemontana ci ha assicurato che al 99% invece questo svincolo rimarrà aperto, perché chiudere per dire questo svincolo, quando poi Pedemontana sarà pieno regime, quindi quando la fase 2 di questo svincolo entrerà in vigore anche con la tratta di breve, come previsto appunto da Pedemontana, per noi avrebbe significato il collasso della viabilità locale, perché come pensabile che da una tangenziale, quindi da un'autostrada, si possa uscire e mettersi su una viabilità locale di una frazione, invece che come adesso su una strada provinciale o la 177 bis. Quindi insomma io sono allarmata e ho fatto presente la situazione e siamo riusciti a ottenere che invece questo svincolo rimanesse aperto. Poi la garanzia non c'è fino alla fine, però ci hanno garantito al tavolo, ci hanno garantito che a parte qualche valutazione poi ulteriore di Milano Serravalle, però questo svincolo dovrà rimanere aperto. Quindi come dicevo prima all'inizio, è veramente tutto un lavoro che viene fatto, poi noi non siamo ingegneri trasportisti, noi siamo sindaci, sì, io sono lavorata in architettura, quindi magari la tavola con l'occhio tecnico la guardo anche, però insomma ci troviamo tutti noi sindaci impegnati in una questione che è molto rilevante per il nostro territorio e quindi l'impegno da parte di tutti è massimo veramente.
Comunque si ripete una situazione che abbiamo già sentito in altre puntate di questa grande telenovela che è Pedemontana, quella delle carte che appaiono all'improvviso senza che i diretti protagonisti, che sono gli amministratori del territorio, sappiano nulla. Le incertezze, lei ha detto Pedemontana farà tratta di breve, ma mi risulta che ancora sia per aria, nel senso che devono ancora capire come reperire i finanziamenti. Quindi ecco, qualcosa che effettivamente non sta finendo per i cantieri, appunto, come diceva lei, venendo da Arcore, si vedono già tutti e già i lavori sono già cominciati. Fabio, prego.
No, se posso volevo aggiungere questo sulla di breve, perché come ha detto lei, cioè nel senso non c'è certezza, sicuramente non è in questa fase, perché in questa fase puntano comunque a terminare la tratta C che termina da Cesano Maderno, arriva a Osmate Velate e poi si mette sulla A51, la tangenziale est. E poi infatti anche noi, le nostre diciamo migliorie sono legate alla realizzazione della tratta di breve, però questa tratta di breve se ne parla 2030, quindi ci crea anche noi un problema di viabilità anche il fatto di non avere questa tratta a pieno regime.
Certo, sulla tratta di breve ci diceva il sindaco di Mercate che sarà un paradosso perché correrà a fianco a tangenziale che fino alla Grate è gratuita, quindi non si capisce per quale motivo dovrei continuare con la tratta di breve fino alla Grate se facendo la tangenziale non si paga pedaggio, però questo lo scopriremo vivendo. Fabio, a te la parola.
Grazie mille. Ma io invece torno, diciamo, sul territorio usmatese con un tema molto più locale, altrettanto attuale, che è il presente e il futuro del centro sportivo. Ripeto, è un tema abbastanza attuale che ha riempito le cronache anche nelle ultime settimane. E, ecco, la mia domanda era relativa appunto al presente e al futuro del centro sportivo, sul quale tra l'altro Lisa, la tua amministrazione sta lavorando per presentare molto a breve un progetto che porterà un nuovo tipo di gestione non solo del centro sportivo comunale ma di tutte le strutture comunali che saranno utilizzate che sono utilizzate dalle società sportive del territorio.
Sì, è corretto. Allora, l'amministrazione nel 2025 ha affidato a una società di consulenza un incarico per la redazione di un'analisi economica e gestionale degli impianti sportivi per avere una valutazione aggiornata e per allinearsi anche a quella che è comunque ormai la normativa nazionale in materia di sport, perché ricordiamoci, è stata fatta anche la riforma dello sport, cioè questo discorso di rilevanza o meno economica degli impianti, e quindi noi abbiamo pensato di affidarci a una società di consulenza per avere questo studio. Questo studio serve poi per procedere con, prima di tutto, l'approvazione di un regolamento per la concessione degli impianti sportivi, che tra l'altro è in discussione lunedì 25. Oggi è stato convocato il Consiglio Comunale, se lo posso dire perché è pubblicato, quindi non è più riservato, nel senso oggi pomeriggio abbiamo convocato il Consiglio Comunale, lunedì 25 all'ODG come argomento è inserito anche appunto l'approvazione di questo nuovo regolamento per le concessioni degli impianti sportivi. E dopo aver approvato dal Consiglio Comunale questo regolamento, si procederà con la pubblicazione degli avvisi per la concessione di questi spazi. Questo vale per tutte le attività che sono all'interno del centro sportivo, che operano all'interno del centro sportivo, perché quello che noi abbiamo fatto nell'ultimo anno è quello di prorogare, fare delle proroghe tecniche sulle convenzioni, proroghe tecniche di un anno, e quindi portarle tutte a scadenza al 31 agosto del 2026, in modo tale da avere il tempo appunto di procedere con questo regolamento e poi con l'avviso pubblico. Permettimi una battuta, Fabio, permettimela, non offendere, non è diretta a te, è un po' più in senso in generale, che il nostro centro sportivo non è solo l'impianto da calcio, perché io sento parlare molto del calcio, anche sui giornali sento scrivere molto del calcio, però il nostro centro sportivo non è solo l'attività calcistica, è uno dei centri più completi, più attrezzati del territorio. Ci sono tante associazioni che li svolgono per i bambini, per i ragazzi, per i giovani, la pratica sportiva. E poi la nostra idea, se posso, è che la nostra linea politica sullo sport è quella che lo sport deve essere di tutti e per tutti, e quindi per dire all'interno di questa struttura, che poi, come ho detto prima, sarà comunque in parte messa a bando con l'avviso pubblico per la gestione degli impianti, sono previsti invece degli impianti che sono fruibili al di fuori di questo meccanismo, e sono anche impianti recentissimi, perché nel 2024 abbiamo inaugurato il beach volley, che sta avendo veramente tanto successo tra i ragazzi, ed è tra l'altro gratuito fino alle 18, e poi dopo dalle 18 si paga però una tariffa comunque calmierata, poi per un tipo di spogliatoio, delle docce. Poi abbiamo anche riqualificato sempre nello stesso periodo l'area dello skate park, rendendola veramente fruibile anche ai più piccoli. E poi quello che abbiamo fatto nel precedente mandato sono queste palestre outdoor, quindi vari parchi. Abbiamo iniziato nel centro sportivo, ma poi abbiamo esteso, diciamo, questa iniziativa a vari parchi pubblici, però delle attrezzature per lo sport, per la pratica sportiva outdoor.
Fabio, so che volevi chiedere anche su un altro immobile.
Sì, ne approfitto, diciamo, c'è un'altra struttura, un altro immobile presente a Usmate, altrettanto storico probabilmente quanto il centro sportivo e che esattamente come il centro sportivo si appresta a vivere un nuovo capitolo della propria vita al servizio della comunità. È la casa famiglia, quella che Usmate viene definita la casa famiglia, che per, correggimi se sbaglio Lisa, negli ultimi 30 anni è rimasta al servizio della fascia di popolazione degli anziani più fragili. Negli ultimi invece 3-4 anni ha vissuto un periodo di chiusura un po' forzata, dovuta un po' alle dinamiche attuali, ma che anche qui a breve appunto si appresterà a vivere un nuovo capitolo della propria esistenza al servizio della comunità.
Sei molto informato sulle dinamiche del nostro paese, giustamente te ne occupi, quindi hai detto bene, è un edificio molto importante che è stato inaugurato nel 1993, di proprietà pubblica, di proprietà del Comune di Usmate Velate, e che era gestito dall'associazione Monica Cantù, che si occupava appunto di assistere, di curare gli anziani. Poi, quando è arrivata la pandemia del 2020, ci sono state delle ripercussioni anche su questa attività, e quindi nel 2022 l'attività è praticamente cessata. E allora noi come amministrazione abbiamo, fin dall'inizio, avuto io e l'assessore Greta Redaelli, abbiamo avuto chiaro l'obiettivo che questo edificio dovesse riaprire e dovesse comunque ospitare ancora una funzione sociale, dedicarsi ancora a una funzione sociale. E quindi abbiamo lavorato insieme agli uffici per capire come fare, perché poi rispetto al 1993 sono cambiate anche tante cose, è cambiata anche la normativa in materia, e quindi prima abbiamo fatto una manifestazione di interesse, poi abbiamo lavorato su un tavolo di coprogettazione con la cooperativa che si era detta interessata, è stato presentato un progetto, però nel giro di un anno, praticamente poi la cooperativa ha un po' cambiato l'idea iniziale, perché era cambiato anche il quadro, il contesto, quindi c'era stato un recente rinnovo dei contratti che aumentava i costi di gestione, c'era anche una difficoltà crescente nel reperire il personale, e quindi giustamente anche la cooperativa deve avere anche comunque una garanzia economica dell'attività che va a svolgere. E quindi la cooperativa ha presentato un progetto che alla fine non rispondeva più a quello che era stato approvato nella prima fase e che era più una proposta sperimentale, Poi nel frattempo noi questo percorso a un certo punto l'abbiamo condiviso con Offerta Sociale, anche Offerta Sociale ha fatto un sondaggio, Offerta Sociale, l'azienda speciale di cui fanno parte 29 comuni del Vimercatese e del Trezzese, ha fatto un sondaggio per capire poi la necessità, la richiesta, diciamo, di queste strutture, questi centri diurni per anziani, e è emerso invece che l'offerta che presenti nei comuni limitrofi è sufficiente a coprire queste richieste. Quindi non ce la siamo sentita comunque di proseguire in un percorso che non avrebbe avuto comunque una lunga durata, perché per i motivi che ho detto prima, quindi aprire in una maniera sperimentale, magari non tutta settimana, solo qualche giorno, poi magari non avremmo comunque riempito la struttura come era invece, diciamo, nel progetto della cooperativa, dal punto di vista anche economico, e quindi alla fine abbiamo scelto di destinare questa struttura invece a un centro diurni per disabili, sempre lavorando insieme a Offerta Sociale, e quindi sempre rimanendo nell'ambito del sociale, questa volta Casa Famiglia si trasformerà e diventerà un centro diurno per disabili. L'obiettivo come comune, come amministrazione, è quello veramente che la Casa Famiglia possa servire la cittadinanza, possa essere un servizio utile e attento ai bisogni dell'oggi e del domani. Il centro diurno disabili è già esistente, è uno di quelli presenti al centro polivalente di Usmate Velate, e quindi poi verrà trasferito nella nuova sede. Abbiamo già fatto degli atti amministrativi perché il 29 aprile siamo andati in consiglio comunale e la delibera tecnica che magari non ha destato tanto stupore, però invece aveva un contenuto molto importante, perché praticamente abbiamo trasformato questo bene che era da indisponibile a patrimonio comunale a bene disponibile, e questo per permettere poi di affittarlo, cioè quindi di fare un contratto di locazione con offerta sociale al fine proprio di ospitare il centro di uno disabili. Quindi diciamo che dopo qualche anno finalmente vediamo arrivare la riapertura di questo spazio al quale noi teniamo tanto, veramente. Io l'assessore, Fabio, magari giustamente tu ti occupi di politica locale, sai bene, io l'assessore Greta Redaelli su questa partita abbiamo sempre lavorato per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo era la riapertura di questo spazio a servizio della comunità. Non per problematiche poi intercorse non era possibile destinarlo agli anziani, siamo comunque andati sui ragazzi disabili, quindi comunque sempre un servizio sociale per la cittadinanza, per le persone, questo era l'importante.
Restiamo nel mondo del sociale, che è un tema centrale nella nostra radio, il nostro editore è la cooperativa Iris, che è una cooperativa sociale che ha molto a che fare con le cose di cui stiamo parlando. Negli ultimi anni c'è un'emergenza sociale, appunto, di fragilità sociale legati anche alla situazione economica, ai problemi del lavoro, le famiglie, l'aumento degli affitti, l'aumento del costo della vita che non è stato seguito dall'aumento degli stipendi, e spesso i comuni hanno dovuto farsi carico per quello che possono fare, perché non sarebbe la competenza di un comune quella di venire incontro ai bisogni, appunto, delle famiglie in difficoltà, ma comunque i comuni lo stanno facendo. Qual è la situazione nel comune di Smazze Velate per quello che riguarda le fragilità sociali?
Allora, noi abbiamo due cardini nella nostra azione amministrativa, due obiettivi, sono la cura delle persone e la cura del territorio. Abbiamo un bilancio che prevede come servizi sociali e politiche sociali, abbiamo un bilancio da 1,6 milioni sul capitolo delle politiche sociali, la seconda voce di spesa che poi unita al diritto allo studio diventa la prima voce di spesa del Comune di Smazze Velate, perché il capitolo destinato agli interventi in ambito sociale è pari a 1,6 milioni euro. Gli affari generali del Comune, che è la prima voce di spesa, è il funzionamento della struttura, sono 2,2 milioni. Se vado a sommare quello che invece è destinato al diritto allo studio, quindi sul capitolo del diritto allo studio, 830 mila euro, praticamente il nostro bilancio è un bilancio prettamente impostato nella cura delle persone, nell'attenzione al sociale. Lei ha parlato di fragilità, è vero, soprattutto dopo la pandemia alcune questioni sono veramente esplose, come l'emergenza dell'abitare. Su questo abbiamo ad esempio abbiamo scelto di destinare dei fondi, abbiamo fatto un bando fino al 2025 per il sostegno degli affitti, per riuscire a intercettare anche questo bisogno. Sempre sull'abitare, noi abbiamo delle case comunali in Villa Scaccavarozzi, in Piazza Pertini, che non abbiamo mai voluto inserire comunque nel sistema ALER, ma abbiamo invece sempre scelto di destinarle a determinate categorie, quindi gli anziani e gli adulti soli con minore, che magari non avrebbero potuto con facilità accedere a un alloggio di edilizia pubblica. Quindi abbiamo cercato anche di tutelare queste due fasce, questi due aspetti di una comunità. E sicuramente, non lo nascondo, anche perché bene, abbiamo parlato anche del Consiglio Comunale, perché poi si approva il bilancio, la spesa minorile è esplosa. Nel 2019, da quando ero sindaco io, 40 mila euro la spesa minorile per la tutela minorile, è in costante crescita questa spesa. Siamo arrivati nel 2024, era 390 mila euro, quest'anno per fortuna ci siamo assestati a 270 mila euro, però ci tengo a sottolineare che questa spesa è stata gestita all'interno del nostro bilancio con le risorse che avevamo a disposizione. Non abbiamo, per dire, aumentato l'addizionale IRPEF, non abbiamo fatto dei cambiamenti, ma abbiamo cercato al nostro interno di trovare i fondi per coprire quella che è una spesa comunque che riteniamo molto importante sulla tutela minorile. In questo, diciamo, contesto anche sociale complesso, anche una scelta che abbiamo fatto, e questo mi riferisco più al diritto allo studio perché è inserito nel diritto allo studio, noi abbiamo un'assistenza educativa nelle scuole che ha un investimento di 260.000 euro e sono 300 ore settimanali di assistenza educativa. Questo proprio perché noi come comune non vogliamo lasciare nessuno indietro e pensiamo che il diritto all'educazione deve essere pienamente accessibile in ogni condizione, quindi da parte nostra veramente il sociale è fondamentale, è importante. Poi è un ambito molto complesso perché ci sono bisogni diversificati, bisogni nuovi. Per dire, con la pandemia avevamo organizzato un sistema di distribuzione della spesa, poi avevamo collaborato con la Caritas per la spesa sospesa, poi ci siamo resi conto dopo, mentre passava il tempo, che invece l'emergenza era l'abitare, quindi le case, il diritto alla casa. E quindi noi siamo sempre attente a intercettare i nuovi bisogni delle persone per cercare di fornire le risposte nell'ambito comunque delle possibilità di un comune. Un'esperienza che vorrei raccontare, sempre in ambito sociale, è quello dei trasporti protetti. Noi abbiamo un'associazione di volontari dei trasporti che collabora con noi, e questi volontari sono straordinari perché poi col tempo sono sempre diminuiti, soprattutto poi dopo il Covid, però ogni anno registriamo 7.000 trasporti protetti all'utenza che deve magari recarsi nelle strutture, negli ospedali e ha bisogno comunque di un trasporto protetto. E poi anche più di 3.000 pasti distribuiamo con questa associazione a chi ne ha bisogno. Quindi veramente da parte nostra l'attenzione al sociale è massima. L'ultima cosa, perché dopo non vorrei troppo dilungarmi, che la forte attenzione anche al sociale noi l'abbiamo anche espressa nella fiscalità locale. Cioè noi abbiamo delle aliquote IRPEF che sono fra le più basse della provincia, non dico la più bassa, ma potrei anche dirlo, comunque dico fra le più basse. Avevamo una soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF nel 2019, quando sono diventata sindaco io, che era già alta, perché era già 15.000 euro. L'abbiamo portata a 18.000 euro di soglia di esenzione IRPEF, e nel 2024 l'abbiamo ulteriormente alzata per i redditi fino a 20.000 euro. Quindi vuol dire che noi abbiamo 37% dei contribuenti da noi non pagano l'aliquota IRPEF perché hanno un reddito fino a 20.000 euro. Sicuramente, e poi abbiamo mantenuto una progressione nell'approvare le altre aliquote. Noi possiamo comunque arrivare fino allo 0,8, ma ci siamo arrivati in maniera progressiva. Sicuramente flat tax, ma quello no. Noi abbiamo una progressione perché anche come indicato l'articolo 53 della Costituzione, che chi ha di più deve contribuire di più, e quindi secondo me deve pagare più tasse. Lo so che se parlo di tasse poi Italia è un argomento sempre un po' tabù, però giustamente chi ha di più secondo me deve contribuire di più, e quindi noi abbiamo fatto anche questa scelta, esenzione per i redditi fino a 20.000 euro e mantenere questi scaglioni progressivi.
Ci siamo, poi lo può dire tranquillamente, è ciò che dice la Costituzione, quindi siamo nella legalità. Prego Fabio.
No, la mia prossima domanda è, diciamo, abbiamo anche toccato con mano, con le tue parole Lisa, che a Usmate Velate ci sono tante partite aperte da giocare, però ecco, ti chiedo qual è la priorità per la tua amministrazione da qui alla fine del mandato, se c'è una sfida, un intervento particolare che appunto la tua amministrazione punta a affrontare o possibilmente a chiudere, diciamo, da qui ai prossimi 3 anni, che è la scadenza naturale del vostro mandato.
Allora Fabio, devo dire che per me è tutto importante, cioè nel senso non c'è un'opera che è più prioritaria di un'altra. Noi abbiamo anche, adesso parlo in ambito anche, diciamo, più legato a quello che è il territorio, noi abbiamo comunque una cura diffusa del territorio, quindi dal cartello storto ai parco giochi, agli asfalti, veramente sono tantissime le opere, piccoli interventi, ma anche grandi interventi che abbiamo portato avanti in questi anni e quindi mandato. Se devo dirne una adesso sulla quale ci impegneremo sicuramente è la realizzazione dell'auditorium. Noi abbiamo una magna nella scuola media e vorremmo trasformare quest'aula magna, che al momento contiene 170 posti, in un auditorium di 250 posti. Questo perché noi siamo una comunità viva, vivace, siamo una comunità coesa, abbiamo tante associazioni, c'è molto fermento culturale e quindi serve un luogo adatto per ospitare gli eventi, per ospitare i concerti, per ospitare gli spettacoli teatrali, e su questo sì, su questo sicuramente vorremmo puntare da qui alla fine del mandato, era nelle linee programmatiche e quindi stiamo lavorando per questo. Abbiamo anche trovato i fondi per affidare l'incarico, che sulla spesa corrente è sempre, insomma, dedicato a intervenire. Siamo riusciti adesso con l'ultima variazione, e noi, come saprai, poi avere qualche consiglio. Quindi sicuramente il nostro obiettivo è realizzare l'auditorium alla scuola media, che avrà una doppia funzione, come anche adesso, una funzione scolastica, però anche una funzione poi per la cittadinanza.
Una domanda su una vicenda dolorosa che ovviamente non siamo qua a ricostruire perché è cronaca e i cittadini di Quattrovelate l'hanno seguita, la vicenda Verde Manara, una situazione abusiva che ha visto coinvolto l'ufficio tecnico, ci sono stati processi, ci sono state sentenze, quello lì sappiamo, più o meno abbiamo seguito tutto, ma noi quando annunciamo queste trasmissioni ci arrivano domande dai cittadini spesso, no? Che noi ovviamente giriamo ai sindaci, e quello che ci veniva chiesto su questa, appunto, lunga e dolorosa vicenda, soprattutto se ci sono novità sulla situazione delle 24 famiglie acquirenti di quel complesso che poi è stato sequestrato.
Allora, questa è, come hai detto lei giustamente, è una vicenda anche delicata, mi permetto di dire anche complessa. Noi come amministrazione in questi anni abbiamo sempre voluto mantenere un riservo per rispettare il lavoro dei clienti e anche le persone coinvolte. Vorrei dire questo, che la vicenda non è conclusa, nel senso che c'è un processo che è articolato su più capi di imputazione, e quindi non è tutto relativo alla vicenda Verde Manara, ma più esteso, e sono imputati in questo procedimento penale un ex tecnico e 9 imprenditori del territorio. C'è stata già una sentenza perché alcune persone hanno scelto di fare il rito abbreviato, altre invece avranno un processo con un rito ordinario, e quindi la vicenda non è assolutamente non è conclusa, questa vicenda. Anche perché ci sono 3 gradi di giudizio, con il 3° grado di giudizio, poi c'è comunque, come preso dalla nostra Costituzione, la presunzione di innocenza. Quello che vorrei dire è questo, che comunque noi come Comune siamo parte lesa, noi abbiamo deciso di costituirci in parte civile per danno d'immagine e danno patrimoniale. Abbiamo già avuto dei risarcimenti per 123.000 euro, perché alcuni soggetti hanno anche deciso di parteggiare prima dei processi, e poi anche chi è stato condannato in primo grado deve comunque al comune altre somme. c'è comunque l'interesse pubblico dell'ente che portiamo avanti noi, nel senso appunto scegliendo appunto di costituirci, e poi c'è l'interesse privato appunto di queste famiglie che giustamente anche loro portano avanti, però nelle sedi processuali.
Certo. Fabio, abbiamo tempo per una domanda a testa, quindi cedo a te la parola.
Sì, Lisa, io volevo chiederti, insomma, tu adesso sei in carica da 7 anni, in questi 7 anni ne sono successe un po' di tutti i colori, tra il Covid, la guerra, e chi più ne ha più ne metta, però ecco, volevo chiederti qual è stato il momento che oggi ricordi, il momento più bello che ricordi oggi in questa esperienza da sindaco, che può essere un giorno particolare, un aneddoto, ma anche semplicemente una parola in un determinato momento. Ecco, diciamo, il momento che a oggi non ti fa rimpiangere di esserti candidata a sindaco, accettare quella che a tutti gli effetti è una sfida enorme che spetta a te, ma a tanti altri tuoi colleghi del territorio, ecco, quella che non ti fa rimpiangere di aver detto sì a questa esperienza.
Non mi fa rimpiangere di aver detto sì, anche se veramente, come hai detto tu, è successo di tutto.
Sì, sono
stati 5 anni, per me sono stati 50 anni per come li ho vissuti, perché veramente dalla pedemontana alla pandemia, purtroppo, che è stata una tragedia nazionale, al dramma dei conflitti, al rincaro delle utenze, a queste vicende processuali, sono stati veramente anni difficili. Però il rapporto con i bambini, con le scuole. Una parola, una volta sono andata nella nostra scuola dell'infanzia, alla Rogari, e un bambino mi ha fatto un disegno che poi mi ha regalato con scritto: sindaco, sei contenta di essere qui con noi? Ecco, come faccio a non rispondergli di sì? Bello sì, questi bambini.
Senta, sindaco, noi la domanda che poniamo alla fine a tutti i sindaci che sono passati da questa trasmissione, lei ha già detto che, la domanda rispondendo a Fabio Peretta, che per le priorità dell'amministrazione, l'intervento che si punterà a chiudere in questo triennio, sono tutti importanti, perfetto. Ma dal suo punto di vista, anche per quello che è significato per lei, magari già fatto o ancora da concludere, qual è l'azione amministrativa per la quale vorrà essere ricordata come sindaca?
Allora, come ho detto prima, l'attenzione alla persona e la cura del territorio sono stati cardini della nostra azione amministrativa. Noi, in base a questi due obiettivi, abbiamo lavorato, quindi ci sono veramente tantissime opere, sicuramente... per Fabio lo sa, perché insomma anche su questa vicenda se ne è parlato in maniera abbondante. Sicuramente aver cercato di cambiare alcune zone del paese in meglio, cioè di riqualificare, facendo anche delle scelte drastiche per avere una mobilità dolce sul territorio e quindi proteggere quella che per me è l'utenza più importante, cioè quella pedonale, quella ciclopedonale, e quindi ci sono state tante piste ciclabili, c'è stata la riqualificazione della via Cavour, e quello per il quale vorrei essere ricordata è anche il fatto, questo devo dire che però è alla base, alla fine dell'amministrare, perché sennò diventa tutta ordinaria amministrazione, e di avere comunque un minimo di capacità di visione che ti permette di non avere paura di generare il cambiamento nella consapevolezza che poi comunque le scelte intraprese, se all'inizio sembrano ostiche per la cittadinanza, poi un domani invece saranno accolte invece in maniera ottimale. Questo è il riscontro che poi ho avuto, per dire, sulla via Cavour, che ancora oggi ci dicono: hai fatto bene, abbiamo fatto bene ad avere questa trasformazione. E poi, in senso un po' più, diciamo così, generale, mi piacerebbe essere ricordata per un tratto che è mio, ma che è sempre stato mio, cioè che è quello della gentilezza. Io sono una persona gentile, sono una persona anche molto educata, non mi arrabbio quasi mai, c'è un po' la pazienza, ma che pazienza che hai, però penso che la gentilezza anche in politica sia un po' la chiave per arrivare alle persone. Io come gentilezza intendo anche l'empatia, l'ascolto, la comprensione, la sensibilità, cioè riuscire a capire cosa vogliono davvero le persone che poi ti chiedono il tuo voto. Ecco, allora vorrei essere ricordata anche così. Io ho avuto, insomma, in questi anni anche, vabbè, Fabio lo sa perché ha seguito la vicenda, ho avuto veramente tante situazioni difficili, ho avuto anche tante, insomma, offese, calunnie, però io ho sempre anche gestito queste situazioni senza arrabbiarmi, senza rispondere nei toni sbagliati, perché comunque il sindaco è un po' il garante sociale della coesione e quindi non mi va nemmeno, appunto, di arrabbiarmi, cerco sempre invece di rispondere con gentilezza anche nei momenti più difficili, e ce ne sono stati tanti in questi anni, veramente.
Per chiudere con un sorriso, dopo il tormentone dell'estate scorsa, avete in ballo qualche gemellaggio con una città brasiliana?
No, mannaggia. Però abbiamo dato, adesso va bene, posso dirlo perché è pubblico, abbiamo conferito la targa al nostro gruppo, Osmaci Pelati, sì, con la canzone, che saranno premiati poi alla festa della Repubblica con una targa.
Quindi continua, diciamo. Bene, credo che c'è stato ospite di Andresio.
Sono stati
una volta targati, sicuramente.
Sì, no, ma il gruppo è stato bravo perché ha portato veramente un po', insomma, di gioia e anche in un momento un po' difficile, perché mi sono molto rattristata guardando magari le notizie smatevelate, sempre cose brutte, sempre, e invece per qualche tempo si è anche parlato in maniera così ironica di smatevelate, e quindi,
tutti in Brianza hanno il mare lì, perché bene, io ringrazio la sindaca di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e ringrazio il collega Fabio Beretta di Prima Monza, il giornale di Vimercate. Vi ricordo che l'ultima puntata stagionale di Parola di Sindaco sarà il 18 giugno con il sindaco di Treso Sull'Adda, Diego Torri. Con questo chiuderemo questo ciclo. Vi ringrazio ancora, ringrazio a voi soprattutto, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Seguiteci sui nostri programmi. Vi ricordo che settimanalmente, all'interno di Magazine, che va in onda venerdì alle 9 del mattino e poi ovviamente in replica sul podcast, c'è sempre una parte dedicata alle notizie sulla cronaca locale. Grazie a tutti, buonasera a tutti.
Grazie.
Parola di sindaco. Una produzione di Young Radio. Voce e testi di Alfredo Somosa. Supervisione tecnica audio e video di Cristiana Lacqua. Si ringrazia per la collaborazione Prima Monza.